ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. E se per caso vi capita di ascoltare la mia voce e questa trasmissione nel corso della notte, all'una del venerdì per la precisione, non preoccupatevi perché non sto affatto facendo gli straordinari, si tratta semplicemente della replica che è prevista dal principio della terza stagione di Folk Beat, di cui questa è la puntata numero 5. Se avete seguito il precedente appuntamento sino alla fine sapete già che oggi si parlerà ancora di canzone d'autore, ma con un artista che ha scelto una strada piuttosto diversa dai molti suoi colleghi nostrani. Massimo Valli, infatti, è un cantautore veneziano il cui retroguardo musicale e culturale è interamente fondato sulla musica americana, il folk e il folk rock, e nella fattispecie il lavoro di figure come Bob Dylan e Neil Young. In attività sin dal 2011, perlomeno sotto l'aspetto discografico, adottando queste influenze di cui ho detto, ma piegandole alle esigenze della lingua italiana, Massimo Valli ha realizzato del tutto autonomamente 4 CD, il più recente dei quali è Senza avere un orizzonte, che sarà uno dei principali argomenti del programma di oggi. Il disco contiene 11 tracce, alcune delle quali della durata che va oltre i 5 minuti, e fra queste c'è Se potremo mai uscire di qui, che ho scelto per cominciare la trasmissione. E allora a voi tutti buon ascolto con la musica e la voce di Massimo Valli, che sarà con noi subito dopo.
Domani chiuderemo, bloccheremo tutte le finestre, chi saprà che cosa fare, chi saprà che cosa dire, quale altra libertà incontreremo, quale altra libertà incontreremo, se potremo mai uscire. Uscire di qui. Poi magari non avremo nessun alibi per sparire. Cercheremo un altro sole. Cercheremo un'altra ombra che ci lasci riposare. Ci aiuti a riposare. Se potremo mai uscire. Uscire di qui.
vivremo ancora i nostri sogni. Tu saprai come svegliarti, capirai la realtà e da quale parte andare e da quale parte stare. Se potremo mai uscire, uscire di qui. Poi un giorno di sicuro ci vedremo da vicino. Tu saprai che cosa fare, tu saprai che cosa dire. Cercheremo un altro sole, nuova libertà. Se potremo mai uscire, uscire di qui. Se potremo mai uscire e scappare da qui.
Ciao Massimo, grazie per essere con noi oggi, è un piacere ritrovarti. Sono passati ormai diversi anni da quando ci siamo incontrati, anche se troppo brevemente, e però sono riuscito in qualche modo a non perdere le tue tracce, per cui oggi fortunatamente dunque sei qui con noi e sono ben lieto di averti come ospite.
Grazie a voi.
Senti, visto che è la prima volta che sei appunto ospite di una mia trasmissione, mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa su di te. Quando hai cominciato a suonare, cosa ti ha spinto a suonare, come hai imparato a suonare la chitarra, insomma qualcosa che riguarda in generale la tua attività negli anni passati.
Allora, io arrivo da Venezia, quindi dal nord-est, e ho cominciato a suonare che ero un ragazzino giovane, e io sono sempre stato molto così appassionato di storia americana, per cui non so come mai, ma fin da giovane io ho accoppiato l'uso della chitarra alle canzoni cowboy, alle canzoni americane. Io non sapevo assolutamente esistesse un genere musicale che si chiamava country. Stiamo parlando di fine anni 70, primi anni 80. E quando poi in una radio ho avuto modo di sentire ovviamente Dylan, Denver e vari altri cantautori, ho capito che quello era il genere che piaceva a me. Il grosso problema è che in quasi ormai 40 anni, 35 anni, non mi sono assolutamente evoluto, per cui la mia discografia è ancora costituita da Bob Dylan, Neil Young, i cantautori texani, i country, un po' di folk irlandese, sì, va bene, però fondamentalmente nasce tutto dalla musica americana. Sono rimasto molto ancorato ai songwriters americani e ho imparato lì, ho imparato il finger picking, ho imparato lo slide, il blues e un po' alla volta ho detto ma perché non fare delle cose mie, magari anche con delle parole mie, e ho visto che qualcosa veniva fuori, insomma, non magari, non lo so, poi staranno gli altri a stabilire se sono cose interessanti o meno, ma sono cose che a me sembravano e sembrano tuttora interessanti, per cui le ho messe assieme in vari dischi, 2011, 2013, 2018 e 2022 sono i quattro dischi, canzoni fondamentalmente folk, canto in italiano, tra l'altro non in inglese, d'impronta chiaramente nordamericana.
Come mai hai scartato l'inglese a priori? Non ti ritrovavi in quella lingua, oppure semplicemente ti sembrava fosse più logico e più comunicativo usare la nostra lingua?
Allora, assolutamente questa ipotesi, cioè più logico e più comunicativo. Seconda cosa, devo essere sincero, mi sono ascoltato in inglese, non mi piace la mia pronuncia, per cui ho detto piuttosto che fare quelle pronunce fatte male, canto in italiano e via.
Purtroppo ce ne sono ancora tante, mi dispiace doverlo dire, ma
sì,
ancora
sì,
diversi artisti che cantano in inglese hanno delle grosse difficoltà. Io trovo che la scusa che siamo latini non sia più accampabile, perché ho sentito francesi e spagnoli cantare perfettamente in inglese, quindi...
Infatti...
Mi sembra che tu sia arrivato anche un po' tardi poi a incidere il tuo primo disco, vero?
Ma in realtà sì, ma il motivo fondamentalmente non è solo colpa mia, nel senso che ci ho messo un bel po' per trovare dei musicisti che dessero i suoni che volevo io alle mie canzoni. Io insomma suono da tantissimi anni, magari suonavo da solo. Nel momento in cui però volevo degli arrangiamenti, trovavo dietro di me il vuoto più totale. Per cui, che so, un chitarrista che sapesse usare la slide, ad esempio, dalle mie parti è difficilissimo da trovare. E qui andava di moda il reggae, andava di moda il jazz e tutto il resto era praticamente nulla, anzi completamente nullo.
E dire che Venezia è una città grande, insomma, ce ne saranno musicisti.
Lo so, ma se tu parli, Venezia non c'è questo genere musicale nella maniera più assoluta.
Beh, c'è a Mestre un signore che si fa chiamare Sergio Polito, non so se lo conosci, che suona...
Vabbè, ok, Sergio è uno, fatalità, abitavamo a 500 metri di distanza l'uno dall'altro, abbiamo due età diverse, lui è un pochino più vecchiotto di me, e non ci siamo mai incrociati, ma in realtà lui poteva essere, sì, ecco. Sergio ci siamo conosciuti personalmente poco tempo fa, anche se lui sapeva chi ero perché ci eravamo visti nella zona, in varie zone di Mestre, però non ci eravamo mai frequentati. Sì, effettivamente forse bisognava essere un pochino più bravi a cercare, probabilmente sì.
Sì, è anche fatalità, diciamo così, si intende.
È anche fatalità, è molto fatalità, sì, sì.
Cioè, c'è una canzone di un cantautore scozzese, faccio un esempio abbastanza, diciamo, un po' fuori dal contesto, che racconta di due persone, un uomo e una donna, che sono nella stessa sala da ballo, sarebbero perfetti per stare insieme, ma non riescono nemmeno a scambiare una parola fra di loro, per cui, perché non ne hanno l'occasione, per cui non si sono incontrati e la loro storia non è mai nata. Quindi questo vale anche per la musica.
Infatti, assolutamente. Assolutamente. E comunque ti dirò, non è che poi sviluppando io abbia trovato poi questo fiorfiore di musicisti che riuscissero a interpretare o entrare nei suoni come volevo io. Nel senso che è arrivato Simone Chivilò, che è l'arrangiatore e produttore di tutti i quattro dischi, e lui suonava con Bubola, per cui aveva capito perfettamente qual era l'idea ed è riuscito a entrare al 100%. Ma se non ci fosse stato lui, probabilmente io non lo so.
Ne parleremo fra poco più diffusamente di Simone, perché è un ottimo musicista che ha fatto veramente delle grandi cose, soprattutto appunto con Bubola.
E magari puoi sperare invece poi arrivi a spiegare che succede e che cosa poter fare per non dire libertà.
Però è anche vero che purtroppo la musica americana qui in Italia, salvo qualche rara eccezione, cioè parliamo di Paul Simon, Bob Dylan, Neil Young e James Taylor, ma alla fine non è che abbia tutta questa diffusione, non è così molto popolare come può essere la musica inglese, anche,
sì.
Soprattutto anche per quanto riguarda il rock.
Sì, 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 assolutamente.
Tu hai una spiegazione, hai mai provato a trovare una ragione di questo?
Ma fondamentalmente credo che... credo che sia semplicemente per forse una mancata offerta, una mancata proposizione, cioè chi propone questa musica qua in realtà non riesce a farsi sentire e di conseguenza il pubblico non sa che esiste questo tipo di musica, o forse semplicemente non è nelle corde per cui non lo sentono. Non so dire perché ad esempio a Venezia il reggae, è vero che poi c'era in pittura fresca, ma
certo.
Il reggae spopolava e o suonavi il reggae o non suonavi nei locali. Perché? Boh, chi lo sa.
È probabile che l'influenza di pittura fresca si sia fatta sentire. Sono ancora oggi considerati, insomma, in un certo senso un mito, no, per quanto riguarda la musica italiana, perché sono stati fra i primi poi a fare questo. Ma io credo anche che sia dovuto al fatto che forse noi abbiamo una sensibilità molto più europea. Per esempio da noi negli anni 70 sì, c'era anche la musica americana, la West Coast, ma i gruppi italiani cosa suonavano? Fondamentalmente tutti rock progressivo, perché era un'influenza tipicamente britannica.
Certamente. Beh, qui c'erano le orme, quindi...
Sì, infatti, però è anche vero che da quelle parti c'è Tolo Marton, per esempio, o Tolo Marton, come lo chiamo io di solito, anglicizzando un po' il nome.
Sì, 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 ecco. Tolo Marton è uno che si è ispirato moltissimo, però un pochino più rock, anche se il suono della sua chitarra io lo sento subito, però lui poi si è buttato sul Jimi Hendrix, per cui ha fatto cose anche un pochino più elettriche, però di fatto è uno di quelli che avevano certe sonorità molto interessanti.
Ecco, so che oltre ai nomi che abbiamo citato prima, rientrano anche nei tuoi gusti i cantautori texani. Quali sono quelli che ti appassionano maggiormente?
Ovviamente Steve Earle, ovviamente Townes Van Zandt, Jerry Jeff Walker, vabbè, Willie Nelson abbastanza, tutta quella schiera lì più o meno conosciuti. Direi che Steve Earle e Townes Van Zandt sono quelli che hanno, secondo me... mi hanno influenzato più, assolutamente più di tutti.
Ecco, per quanto riguarda l'Italia, comunque io credo che sia abbastanza evidente nel tuo modo di cantare e anche di scrivere che in qualche maniera comunque tu abbia ascoltato anche molto De Gregori e forse De André.
Ma perché loro ascoltavano Dylan, Neil Young, Townes Van Zandt, Steve Earle, eccetera eccetera, e soprattutto De Gregori ascoltava suo fratello Luigi Grechi.
Certo.
Che ascoltava Steve Earle, Neil Young, Townes Van Zandt, eccetera, eccetera.
Senti, comunque li segui ancora questi, voglio dire, non è tutta una dieta a base di musica americana, i cantautori italiani, bene o male, sono...
Ma sai che Ma sai che io allora ogni tanto ascolto qualche disco italiano. Ho ascoltato con estrema attenzione due dischi di Bennato, La Torre di Babele e Sono solo canzonette, che era da una vita che non ascoltavo. Ma ho ascoltato Branduardi per un bel po' di anni, ma di musica italiana veramente molto poca. Ammetto di essere a parte Bubola, sì, è vero.
Che pure uno che bene o male ha pescato molto nella musica americana, questo va detto.
Eh già,
Ecco, grazie a Bubula si è arrivato a Simone Chidilò, ma lui dove abita? Io sinceramente non lo so, è di Verona.
Allora, Bubola è di Verona.
Ah, no, scusa, Simone Chidilò.
Tivone abita qui a
Ah,
Mestre
abita a
adesso.
Mestre, non lo sapevo.
Sì. Ma in realtà ci sono arrivato a Simone per vie traverse, nel senso che io non lo conoscevo, conoscevo Bubola, e un mio conoscente mi diceva: ma sai che la figlia di una mia amica, anzi, il marito della figlia di una mia amica suona la chitarra e suona con un cantautore che non so chi sia. Ho detto: beh, dimmi chi è questo cantautore famoso. Si chiama Bubola. E da lì ho detto: beh, fammi conoscere questo chitarrista. E da lì eravamo attorno al 2000 circa, quindi parecchi anni fa. Mi hanno fatto conoscere Simone. E dopo qualche anno, poi in realtà è nato il primo disco, insomma.
Lui è un po' di anni che non suona più con Bubola. Ora, ecco,
Sì, dal 2014.
ma cosa sta facendo di preciso adesso? Io ne ho un po' perso le tracce, devo dirti la verità.
Ma Simone sta facendo piccole produzioni. E, beh, ultimamente in realtà è anche un anno quasi che non lo sento, per cui sta facendo piccole produzioni di autori sia pop che cantautori. Sta suonando, credo abbia suonato ultimamente con i Radio Fiera, che è un gruppo rock di Treviso molto importante. Ricky Bizzarro si chiama il leader della band, che è una band che sta festeggiando i 30 anni adesso, ma quando suonava faceva spettacoli da 4-5 mila persone, e credo che stia suonando con loro, che stanno celebrando appunto i 30 anni. E poi fa vari lavori piccoli di collaborazione con vari studi, con vari gruppi, sia live che in studio.
Restare, avanzi per capire, avanzi per dimenticare, ci sono avanzi per tirare avanti, ci sono avanzi che è meglio bruciarli tutti quanti. Avanzi che ormai non hanno più voci. Sopra una barca schiacciati come gusci di noci. Ho visto avanzi seduti in Parlamento, avanzi di pena e avanzi di tormento. Lasciami dire queste poche cose. Sono le solite da prima di ieri. Sono le solite e non cambiano i miei pensieri. Sono le solite e non cambiano i miei pensieri. Mangiati dalle mosche, avanzi dentro un recinto dipinti a tinte fosche, avanzi di ore segnate da un rintocco, avanzi di legge dettate da un complotto. Avanzi di speranza, avanzi di illusione. Avanti.
rimasti abbandonati sulla sponda di un piccolo fiume. Ho visto avanzi dove c'era fame. Li mangiava un uomo assieme a un cane. Lasciami dire queste poche cose. Sono le solite da prima di ieri. Sono le solite, ma non cambiano i miei pensieri. Sono le solite, non cambiano i miei pensieri.
Senti, in pratica quello che hai cercato di fare in tutti questi anni è stato quello di portare certa canzone d'autore americana, folk, folk rock, sai che si tende un po' a etichettare tutto folk sì, purché ci sia una chitarra acustica. Io su questo devo dire che ho molti dubbi e sono un po' preoccupato, però insomma hai cercato di portare quei suoni tipicamente americani in un contesto italiano.
Assolutamente sì, le canzoni che piacciono a me cantate nella lingua che, con cui riesco a più o meno a cantare io, quindi sì.
E com'è stato l'impatto con il pubblico quando hai cominciato a suonare dal vivo?
Beh, l'impatto con il pubblico dopo 30 anni ancora, però hai ascoltato De Gregori.
Ah.
Costante, questo ormai è una costante. E il bello è che lo ascolto veramente poco e l'ho ascoltato non tantissimo rispetto a tante altre cose, per cui evidentemente... non lo so, è qualcosa di immediato, quindi vabbè, ce ne facciamo una ragione, ce ne accettiamo la cosa come un complimento anche, cioè voglio dire.
Certo, sì, il fatto è che De Gregori appunto è tra tutti i cantautori italiani quello che più ha rubato, possiamo dirlo, a Bob Dylan.
Sì, certo.
E quindi è più facile identificarlo con, insomma, con Bob Dylan stesso, perlomeno se uno sente una canzone di Bob Dylan dice: ah, però mi ricorda De Gregori, se non certo. Conosce molto bene Bob sì, Dylan, sì. No? È quello che volevo dire.
Assolutamente, sì, d'altronde forse la musica non ha mai nulla di originale, ma è sempre un riciclo di un qualcos'altro, per cui è inevitabile poi trovare dei punti di riferimento su di un musicista, viene spontaneo.
Certo.
Viene spontaneo, cioè.
Va anche detto che a parte... quei pochi che abbiamo citato, De Gregori, Luigi Grechi, mi viene in mente appunto una certa fase di De André,
sì, sì.
Il primo Guccini, gli altri cantautori italiani hanno raramente guardato gli Stati Uniti.
Assolutamente sì, qualcosina ha fatto Branduardi, un disco, qualche sonorità forse poteva avere Vecchioni in qualche canzone più o meno, però in realtà, beh, anche Guccini ben poco, perché...
Sì, primo disco di sicuro, i primi due diciamo.
Sì, Amerigo, ecco...
No, parlo proprio di prima ancora, del disco che dà il titolo sì. A questo programma, Folk Beat, e quello successivo, due anni dopo, quando
sì.
Lavoravo con Deborah Cooperman, che tra l'altro credo abiti pure lei nel Veneto.
Esattamente, sì, certo. Poi anche lui ha cominciato a fare delle cose, io non le ho più seguite più di tanto. De André in realtà è il periodo con De Gregori e con Bubola.
Infatti, vero anche questo.
Che è quello più americano, cioè da volume 8 a Rimini, all'Indiano. Che sono canzoni, chiaramente canzoni di Bubola e non di De André quelle, ma vabbè, ovviamente.
Ma questo è un argomento che è già stato toccato tante volte. Io, pur essendo uno dei più grandi estimatori viventi di De André, sono sempre stato ben conscio che comunque lui, se non avesse avuto a fianco qualcuno, non sarebbe mai riuscito a fare quello che ha fatto, perlomeno dal punto di vista musicale.
Chiaro.
Sui testi credo che sia indiscutibile la sua mano, ma per
Mamma
quanto
mia,
riguarda
sì.
la musica, i vari Bubola, Fossati, eccetera, eccetera, De Gregori,
assolutamente.
Hanno comunque contribuito moltissimo a farlo crescere dal punto di vista musicale.
Assolutamente, ma è positiva questa cosa, non è...
Certo, no, bisogna anche essere capace di trovare la persona giusta al momento giusto, non
assolutamente,
è facile.
Assolutamente sì, assolutamente.
E comunque
sì.
In questo modo io credo che De André abbia anche avuto un'evoluzione estremamente positiva rispetto ai primi dischi.
Sì, assolutamente, mamma mia.
ha gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede. Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza, abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini, sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Teresa è all'Harris Bar, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso proprio sia una cosa normale. Porta una lametta al collo, che è vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, fra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere.
Ecco, tu di De André hai deciso di fare Rimini, come ti sei sentito? Ma non hai pensato che fare una canzone di un mito, di un mostro sacro così, sì, fosse un confronto quasi spietato sotto certi aspetti?
Ma l'ho fatta talmente diversa che forse... ma è una canzone... Allora, a me Rimini è sempre piaciuta tantissimo, proprio per quelle influenze di cui abbiamo parlato fino adesso. Ho un arrangiamento molto, molto finger picking, molto. E invece poi ragionando sul disco nuovo mi è venuta in mente questa cosa tipicamente alla Neil Young con le Spall distorte e armonica a bocca, e secondo me è talmente diversa dall'originale che potrebbe meritare un attimo un ascolto quantomeno.
Ma secondo te qual è la chiave di lettura di questa canzone? Perché io ho letto diverse opinioni e io sinceramente non ne ho una ben precisa. Alcuni dicono che è una canzone sull'America e su Cristoforo Colombo, alcuni dicono che è una canzone, come tante altre scritte da De André, sulla borghesia. La tua versione qual è?
Allora, faccio una premessa, una frase di Dylan che non è, cioè la dico a senso, non a memoria,
sì.
È che lasciamo stare il testo delle canzoni, cioè non vogliamo per forza. Allora, secondo me sono tre fotografie ben distinte l'una dall'altra. Una sicuramente è sulla media borghesia, una potrebbe essere anche una visione molto meno edulcorata dell'America, o forse tutte e tre assieme, o forse nessuna delle tre. Chi lo sa,
davvero. Beh, certo, è anche giusto che le canzoni abbiano più chiavi di lettura, io sono d'accordo su questo, però...
Ma sì, sì.
Però ora tu non segui più tanti cantautori, ma non ti sembra che soprattutto quelli attuali abbiano la tendenza a cantarsi un po' addosso? Cioè raccontano delle storie che sono talmente intricate, soprattutto personali, e lo fanno in una maniera estremamente personale, per cui alla fine, e De Gregori è un buon esempio in tal senso, si capisce ben poco di quello che vogliono dire.
Sì, chi lo sa, a volte forse bisognerebbe semplicemente cercare il suono e la sequenza delle parole, ok? Lasciarsi un po', sì, un po' guidare dal suono e interpretare quello che si vuole, quello che si riesce a capire, anche se non si capisce niente, anche se è semplicemente un fluire di parole che hanno senso se io gli do un senso.
Certo, tuttavia io credo che un cantautore, oltre che avere una certa intagliatura musicale di base, deve,
ovviamente,
se vuole in qualche maniera comunicare qualcosa, deve anche essere,
certo,
abbastanza intellegibile, altrimenti...
Sì, è vero anche questo. E adesso, allora, ti dirò, credo che gli autori nuovi, i testi siano fondamentalmente abbastanza banali, devo essere sincero, adesso non voglio fare io il professore o l'esperto di musica o di testo o di poesie, però mi dicono poco, ecco, indipendentemente da quello che vogliono dire, mi dicono abbastanza poco, proprio perché non trovo nella sequenza delle parole un'armonia o una melodia addirittura che mi faccia riflettere su che cosa l'autore vuole dire. Poi sì, è vero, ci sono dei testi dove sembra che la cosa sia volutamente incastrata a non volerti dire niente, a non voler dire niente, e forse è anche vero che a volte l'autore stesso non voleva dire niente.
Può darsi, sì, infatti come dicevi tu magari hai seguito un po' il flusso delle parole, le quali avevano una funzione in un certo senso armonica. Senti, quest'ultimo album è stato praticamente concepito e, a quanto ho letto, molto influenzato dal lockdown.
Sì.
Come hai vissuto tu questo periodo, e questo periodo ti ha proprio spinto a scrivere queste canzoni?
Ma sì, allora, premesso che io facevo un lavoro dove il lockdown non l'ho assolutamente vissuto, nel senso che io ho continuato a avere i permessi per muovermi, per cui ho continuato a lavorare, però ovviamente tutto il resto attorno a me era chiuso e fermo. E ho avuto comunque dei giorni dove sono dovuto stare chiuso a casa, qualche settimana, per cui io non l'ho vissuto male, devo essere sincero. Nel senso che le canzoni, mi sono accorto che se io sto sulla chitarra 10 ore al giorno qualcosa viene fuori, se la suono un quarto d'ora alla settimana è difficile che riuscire a fare qualcosa, per cui mi sono dedicato a scrivere, a ragionare sulla situazione. ragionare sulla situazione, e io la vedevo sia da fuori che da dentro, quindi la vedevo sia da casa che quando dovevo muovermi, vedevo le strade completamente deserte. E quindi, credetemi, è così. Secondo me è una canzone molto divertente il testo da questo punto di vista, perché in realtà si stanno svuotando le autostrade, ci sono i pesci in laguna, che chi vive a Venezia sa che è molto difficile vedere esseri viventi all'interno della laguna.
Immagino.
Per cui non l'ho, di per sé l'isolamento non l'ho vissuto male. Ho vissuto meno bene tutto quello che ci stava attorno, dai complottisti agli esasperati salutisti, da 500.000 vaccini, a chi diceva il Covid non esiste, è tutta una finzione. Ecco, queste cose mi hanno un po' alterato, e come al solito la presunzione di chi scrive e ritiene di avere assolutamente ragione, per carità, senza avere nessuna base di ragionamento né scientifica né di rispetto nei pensieri dell'altro. Ecco, queste sono le cose che mi hanno dato un pochino più fastidio, un po' la cattiveria che si riversava sui social, insomma mi ha fatto un pochino pensare.
Sì, quando si diceva ne usciremo migliori di prima, io credo che
no.
Si pensava veramente nel modo più sbagliato possibile, nel senso che
assolutamente
non mi
sì.
Pare che siamo migliorati, ma al contrario, no, credo.
Decisamente.
Colpa ne ho io, se il mio cuore non batte più col tuo, se i nostri ritmi hanno tempi diversi, nel bene o nel male. Che colpa ne hai tu, se i miei sogni vanno troppo lontano, se ogni giorno mi trovo invecchiato, nel bene o nel male. Non riesco a prendere la tua mano, non riesco a darti la mia mano sudata. Resteremo come due binari, sempre in cerca della loro stazione. Invecchieremo come due binari. Arrugginiti per chissà quale ragione. Dormi di là, io cerco ancora la luce. Le nostre notti sono ad ore diverse, nel bene o nel male. Io resto di qua a cercare la sorte, fatta di un sogno o di un'altra canzone, nel bene o nel male. Non riesco a prendere la tua mano, non riesco a darti la mia mano sudata. Resteremo come due binari, sempre in cerca della loro stazione. Invecchieremo come due binari. Arrugginiti per chissà quale ragione. A prendere la tua mano, non posso darti la mia mano sudata. Resteremo sempre due binari, sempre in cerca della loro stazione. Invecchieremo come due binari.
lontani da chissà quale ragione.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Senti, hai detto una cosa, che tu in quel periodo, avendo del tempo a disposizione, suonavi tante ore e suonando tante ore ti venivano fuori delle canzoni. In questo
sì,
c'è molto Tans Van Zandt, perché io ho letto una volta che lui ha detto che non è difficilissimo poi scrivere una canzone, anche se lui non l'ha mai fatto, se ci prova, ci riprova, ci riprova ancora, prima o poi qualcosa gli esce fuori.
Ma sì, secondo me, sai, se cominci a lavorare su un accordo, su un altro, ti inventi una melodia, ci ragioni sopra, alla fine qualcosa viene fuori. Non è solo, è ovvio, le canzoni non sono solo estro, non nascono solo dall'estro, nascono da impostazioni ben precise, di metrica, di armonia, per cui se ci lavori le cose vengono fuori.
Senti, ho letto anche che tu hai definito questo lavoro un disco di sogni, speranze e disillusioni. Puoi spiegare, puoi argomentare un po'?
Sì, sì, era fondamentalmente quello che dicevo, no? Cioè, mi trovavo a dover vivere fuori anche in un ambiente che sembrava si stesse ripulendo, e in realtà poi alla fine abbiamo scoperto che non avremo un'altra vita che sia migliore o regalata, per cui alla fine non cambia niente, anzi probabilmente siamo peggio di prima, siamo ancora più cattivi e più intolleranti di prima. E la lezione dell'isolamento, la lezione dell'essere un pochino tutti uguali, ognuno lontano dagli altri, in realtà non l'abbiamo sfruttata, non ne stiamo facendo tesoro.
Senza avere un orizzonte è anche un disco sotto certi aspetti politico, soprattutto in un paio di brani che tu naturalmente sai, sì. Mi riferisco a Avanzi e Due metri da me.
Sì.
Sono brani molto, non dico aggressivi, ma che comunque secondo me riflettono un po' molto quello anche che è l'idea di base dell'italiano medio, quello che per inciso non va più a votare soprattutto.
Sì, 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 beh certo, allora Avanzi, ecco, anche quella, il testo è chiaro, però in realtà sembra una ripetizione, in realtà sono fotografie di cose che io vedo e che poi alla fine messe assieme hanno un senso anche conseguenziale all'interno della canzone. Due metri a me in realtà è una canzone un po' contro un sistema politico che soprattutto durante il lockdown ovviamente imponeva a volte secondo me un po' gratuitamente il distanziamento, in qualche maniera ti dava delle informazioni, i morti, le tombe, le bare comuni, dove in qualche maniera tu dovevi accettare che le cose erano così, per cui eravamo, insomma, alla fine del mondo, e in realtà dovevamo accettare questa cosa pur di stare a distanza di 2 metri. Questa era la cosa più importante.
Poi in Due metri da me dice anche delle cose, direi, molto esplicite verso i politici, no? Insomma,
sì,
siete sempre pronti a raccontarci la vostra storia e chiederci poi di fare qualcosa per voi, ma alla fine voi cosa fate poi per noi?
Infatti, sì, 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 assolutamente. È un po'... io avevo in mente, ma in realtà non penso neanche sia un cattivo politico completamente pessimo. Era un po' dedicata al presidente della nostra regione, per cui... insomma, avevo in mente lui in alcuni passaggi, ecco, poi alla fine bah, non lo so, vabbè, se sia effettivamente...
Senti, ma invece la pioggia sta scendendo, è una pioggia un po' diversa da quella dalla Hard Rain o la Hard Rain Gonna Fall di Bob Dylan, è tutt'altra pioggia.
Esattamente, è esatto il contrario, la pioggia non ha più il suo potere catartico, la pioggia distrugge e basta, abbiamo solo fango, non abbiamo più le idee, stiamo andando verso il nero, e la pioggia ha un po' perso, ovviamente per colpa nostra, ha un po' perso quello che poteva essere nella mitologia il valore di, per quanto violento, comunque di purificazione.
Sì.
E quindi la pioggia sta scendendo e i misteri resteranno, alla fine avremo solo fango e basta.
Sta arrivando col vento del deserto, la pioggia sta arrivando e non ci salverà di certo. Sentiamo solo i tuoni da ogni direzione, sentiamo dei rimorsi, ma forse non è vero. Siamo dentro al buio, andiamo verso il nero. La pioggia sta arrivando e i misteri resteranno. La pioggia sta scendendo e le strade spariranno. Abbiamo solo acqua che batte contro i vetri. Avremo solo fango per capire i segni, e non avremo più le idee per i nostri disegni. E anche se corriamo, non andiamo più lontano, e anche se scappiamo, le catene ormai le abbiamo. Anche se vendiamo, la ricchezza ci rovina. E anche se gridiamo, il silenzio si avvicina. E anche se partiamo, non abbiamo più benzina. Sono qui a raccontare sogni e ancora non capisco se siano affari miei. Avrò ancora note per farmi un po' sentire, avrò ancora voce per farmi un po' capire, avrò delle preghiere per farmi ascoltare, da chi mi può ascoltare. Thank you.
Ecco, questa è una delle due canzoni, se mi ricordo bene, in cui compare la fisarmonica. In uno di questi brani, ma non ricordo bene quale, suona un musicista locale, mentre in un altro brano, quello molto Tex-Mex, che nel bene e nel male, cioè, penso che sia lì, ci sia Joel Guzman, che è un grandissimo fisarmonicista, lo ricordiamo con Gioili, con tanti altri musicisti texani.
Esattamente, esattamente. A proposito di texani, in realtà...
Ecco, esatto, ma come hai fatto ad arrivare a lui?
Via Messenger su Facebook.
Ah, semplicemente così.
Cioè, proprio nella maniera più semplice che si possa fare. In realtà lui aveva già suonato con, a proposito di country, di ispirazione americana, con Andrea Parodi.
Sì, 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 questo sì.
E, quindi Buscadero Days, eccetera, eccetera. E quindi io l'avevo già sentito nominare. Allora, siccome un importante fisarmonicista locale, tastierista qui, mestrino, non riusciva a collaborare con me perché era in tournée con un musicista decisamente importante, e io ho detto vabbè, gli scrivo, vediamo cosa succede. E in realtà dopo 5 minuti mi ha risposto un po' in spagnolo, un po' in inglese, dicendo ah, io lo faccio volentieri, quando vuoi mandami i nastri. Gli ho mandato i file e lui mi ha inviato dopo qualche ora, considerato i fusi orari, questa registrazione che noi abbiamo messo sul mixer ed è perfetta al 100%, senza fare nessun ritocco né niente. Un grande, devo dire.
Posso chiedere tutto gratuitamente?
No, no. D'altronde loro lavorano di questa cosa qua, certo. Per cui bisognava...
No, no, ma è giusto, insomma, è giusto.
Ha le sue tariffe, ma insomma alla fine, proprio perché sono italiano, proprio perché conoscevo Andrea Parodi, eccetera, ha fatto anche degli sconti che lo stesso prezzo me l'avrebbe chiesto qualunque altro musicista locale o anche non conosciuto, insomma.
Sono d'accordo, comunque è giusto, che un comportamento giusto, secondo me, e comunque la sua presenza, secondo me, è una perla. Che...
ha dato voce a quella canzone in modo esemplare, assolutamente.
Tra l'altro nel bene e nel male è proprio una di quelle canzoni in cui si respira di più l'aria del lockdown, anche se poi è una canzone d'amore.
Sì, sì, in realtà sì. Anche se, devo essere sincero, sembra lockdown, ma è molto pre-lockdown, è un pochino più vecchiotta quella canzone lì.
Ah.
È una storia, è la situazione di una storia che non so se sia d'amore, ma è la situazione di una storia di convivenza, ecco.
E c'è ci sono due brani, tra l'altro, in questo disco che sono molto lunghi, in questo sono molto dilaniani, nel senso che... tra l'altro, soprattutto Solo un sogno, che secondo me è anche un pezzo un po' più rock, che ricorda un po' col Dylan degli ultimi anni, dico di Tempest e quei dischi lì, sei d'accordo?
Volutamente.
Ah, volutamente.
Siamo andati proprio a cercare delle idee. E ho voluto fare una canzone da 8 minuti alla Bob Dylan.
Sì, in effetti Dylan ha fatto spesso dei brani molto lunghi, anche se in questo momento mi vengono in mente giusto un paio di canzoni che erano su Blood on the Tracks.
Sì, 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 vabbè, ma adesso non ricordo più i titoli, perché però ce ne sono, insomma, montagne di canzoni che arrivano agli 8 minuti, per cui...
Vabbè, basta pensare a Desolation Row, che...
Sì, questo è un blues che ricorda un po'... Mississippi, se non sbaglio, che c'è in... Io ce l'ho suonata in tantissime versioni e ce n'è una che ricorda un pochino questo andamento blueseggiante, per cui ho detto, beh, la facciamo così. Tiriamo fuori due o tre slide, due o tre passaggi, proprio per fare una canzone con una batteria un po' anche alla Dylan, con la chitarra acustica, tra l'altro invece di una chitarra elettrica, che fa alcune parti di riff. E secondo me è venuta divertente, è che non è molto radiofonico, 8 minuti è difficile pensare che una radio la trasmetta, però secondo me è venuta molto bene quella canzone.
Sì, poi si discosta anche un po' dal resto del disco, che insomma tutto sommato ha una sua cadenza abbastanza,
assolutamente,
non dico ripetitiva, ma comunque abbastanza, diciamo, omogenea.
Sì, sì,
tra l'altro,
sì.
Ecco, Rimini, devo dire che, a proposito di cadenza, secondo me qui l'andamento della canzone, della tua versione, ricorda molto il Neil Young di Harvest.
Sì, certo. Tieni conto che 9 canzoni su 10 di Neil Young sono col boom boom chick,
sì,
per cui quella è fatta così. Pensa ad Alabama, pensa...
Sì, infatti. Poi, e alla fine... giustamente hai scelto un brano invece solo voce chitarra.
Sì, ma perché in realtà, allora, se tu sei stato attento, ma sei stato sicuramente attento, la prima e l'ultima canzone sono la stessa canzone.
Sì, mi sembrava effettivamente, però essendo un po' più rivestita la prima, si è un po' più mascherata, diciamo.
Esattamente, la prima è Siamo partiti così e l'ultima è Alla fine. La prima è un pochino più rock, l'ultima è proprio chitarra e voce, è un tono più bassa, ma la canzone è assolutamente la stessa. Mi sono ricordato di fare così da Live Rust, anzi da Rust Never Sleeps, scusami, dove c'è My My Hey Hey e poi Hey Hey My My.
Sì, infatti.
E mi sono divertito a fare più o meno la stessa cosa. In realtà le due canzoni sono una all'inizio, poi c'è in mezzo tutto il resto,
certo.
E poi la fine, dove una sorta di reprise.
Finiti così i giorni più lontani, non dovremo più ascoltare chi ha già sempre le risposte e ripete libertà. E poi si parlerà e si discuterà di come andrà a finire il futuro e non sapremo se anche questa sia normalità. Insomma, poi vedrai che nessuno cambierà. Non avremo un'altra vita che sia diversa o regalata, e nemmeno libertà.
Senti, ma i quattro dischi hai detto che hai fatto fino adesso sono stati tutti prodotti e registrati da Simone Chidilò.
Sì,
li ho risentiti, effettivamente non ci sono grosse differenze, molti sbalzi d'umore, fondamentalmente il sound è quasi sempre lo stesso. Non ti ha preoccupato un po' il fatto di continuare su questo tipo di suoni, questo tipo di atmosfere?
Ma allora, fondamentalmente io in realtà li sento, cioè se sento il primo e sento l'ultimo, per certi versi li sento abbastanza diversi. Dopodiché, io non so se accetterei di buon grado di avere un produttore che mi tira fuori dei suoni funky o hard rock, o non lo so, quindi preferisco stare nel mio limbo e non lo so. Continuare così, insomma. Poi non lo so, magari fra un anno mi viene in mente, faccio un disco reggae, ska, non lo so.
Diciamo che è un po' la tua comfort zone, no? Come si dice adesso abbastanza comunemente.
Ecco, sì, è una comfort zone, anche perché, ammettiamolo, se non mi diverto suonando, non suono.
Giustamente.
Cioè, se devo fare uno sforzo al di là della mia comfort zone, non so se ho voglia di farlo, ecco.
Anche perché questa è fondamentalmente una passione, non è certo il tuo primo lavoro, no?
Sì. Resta una passione, per cui voglio fare una cosa che piace a me. Insomma.
E questo giustamente ti dà la possibilità di scegliere e fare quello che vuoi.
Un po' sì.
Essendo, diciamo, del tutto autonomo.
Sì.
Ho letto che stai lavorando. Ecco, scusa, ma devo aprire una parentesi perché ho visto che quest'anno sei stato al Transvanzant Festival.
C'ero anch'io.
Credo che sia stato un piacere per te condividere il palco con così tanti artisti, tra l'altro alcuni anche americani.
Beh, insomma, sì, devo dire che insomma è stato abbastanza emozionante e decisamente divertente a sentire molti americani suonare, e capisci che forse qualcuno ha qualcosa in più sotto le dita rispetto ad altri musicisti, però è stata un'esperienza molto, molto bella. Tra l'altro, insomma, con Andrea ci eravamo sentiti, poi l'ho perso di vista e poi dava per scontato, ho detto sì, certo che vieni, ah, vabbè, magari dimmelo, e quindi ho portato una canzone che è No Place to Fall, che in realtà io ho tradotto, perché come stavi dicendo prima, a proposito, sì, della parentesi, ne ho tradotte 10 di canzoni e sto preparando un disco di canzoni di Towns Van Zandt tradotte in italiano.
Infatti quello che stavo per chiederti è una cosa molto interessante, perché credo che neanche Andrea si sia, sì, forse si è cimentato ma non ha mai usato.
Sì, su qualcosa sì.
Sì, certamente, però non ha mai usato fare un intero disco dedicato a Towns Van Zandt, è quello che volevo dire.
Io ho tanta confusione ancora in testa, perché speravo di che fosse più semplice, invece le canzoni ci sono, il produttore c'è e non è Simone, e quindi adesso penso che ci troveremo veramente questione di giorni per cominciare a registrare quantomeno le chitarre guida, le voci guida, e poi vedere come mettere tutto il resto dentro.
La difficoltà, come sempre, sta nel tradurre i testi e cercare di adattarli, perché sappiamo che l'inglese è proprio un'altra lingua rispetto alla nostra.
Sì, 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 è un'altra lingua, e poi io ho il terrore che in realtà certe forme che noi traduciamo in una maniera, in realtà nello slang americano significhino tutt'altra cosa. Per cui sono stato molto attento, credo di aver fatto, insomma, dove ho potuto, le traduzioni abbastanza carine. Le canzoni ci stanno, perché le ho già registrate io suonandomele, e mi sembra che la canzone ci stia, e adesso dobbiamo lavorarle un po', insomma, renderle un pochino più così ascoltabili.
Ma sarà sempre un disco, diciamo, di folk rock, oppure un po' più acustico come erano i dischi di Towns Van Zandt?
Non lo so, in realtà la cosa bella sarebbe fare delle versioni, due o tre versioni, una più acustica, una più elettrica, una non lo so, dipende da come riusciamo a così ad organizzarci un po' con la band, come ci vengono fuori anche,
sì,
come riusciamo a mettere assieme le idee di ognuno e i suoni di ognuno. Quindi il produttore avrà un bel po' da lavorare, penso.
Ecco, hai parlato di una band, ma tu quando suoni dal vivo lo fai da solo, oppure hai sempre alle spalle questo gruppo, e se sì, da chi è composto?
Allora, io sono un po' come la mia coperta di Linus, in realtà. Io cerco di suonare il più possibile, anche per non, chiedo scusa, ma per non annoiare il pubblico, di sentire sempre uno con la chitarra e l'armonica a bocca. Io mi diverto a suonare con, siamo in quattro adesso. Io c'è Andrea Vesco, che è il chitarrista, che poi ho conosciuto tanti anni fa, e che è uno che ha sonorità molto Ry Cooder, molto finger picking, quindi riesce a capire che cosa voglio fare. Suona il mandolino, adesso sta ristudiando la slide, per cui Piero Della Vedova è il bassista, è un bassista blues di notevole esperienza, e quindi suonava addirittura con Guido Toffoletti proprio all'inizio.
Ah, però,
quindi tanti anni fa. Il batterista è Virginio Meringardo, che è il batterista, se Bubola suonasse, di Bubola.
Beh, insomma, una bella band.
Per cui, solo che Bubola non fa concerti, ma li fa solo chitarra e voce, per cui non una band piena. Però ha fatto l'ultimo disco della compagna di Bubola, e l'ultima canzone, l'ultimo video di Bubola, c'era lui che suonava la batteria.
Sono tutti dalle tue parti, oppure qualcuno viene da fuori?
Siamo tutti di Mestre, sì, sì. In più ultimamente si è aggiunto un violinista, che però è, diciamo così, lui è proprio un orchestrale, per cui quando ha tempo viene a fare due o tre note assieme a noi, insomma.
Ma è lo stesso che suona in Due Metri da Me, oppure?
È lo stesso, è Mauro Bonicelli, lo stesso che suona in Due Metri da Me, sì.
È l'unico brano col violino, infatti, devo dire che arricchisce molto.
Sì.
Vieni a raccontarmi del destino, delle sue vendette.
spiegami la strage delle locuste. Spiegami i campi devastati dalle alluvioni. Ma non voglio più capire solo quello che vuoi tu. Fammi vedere le guerre, le torri delle vedette. E cosa hanno messo dentro le tue buste? Fammi vedere gli occhi chiusi dei bambini. Ma non voglio più vedere solo quello che vuoi tu. Mi costruirò altri sogni e un'altra terra. Mi costruirò un altro tipo di realtà. Forse avrò capito che è una guerra. Forse ho capito chi la vincerà. Vieni a raccontarmi di come mai siamo già guariti. A quali danni saremo più immuni? Fammi l'elenco dei morti senza una voce. Ma non voglio più contare solo quello che vuoi tu. Vieni a raccontarmi del divino e del suo patire. Fammi vedere i morti nelle fosse comuni. Fammi vedere se avranno mai una croce. Ma non voglio più vedere solo quello che vuoi tu. Mi costruirò altri sogni e un'altra terra. Mi costruirò un altro tipo di realtà. Forse avrò capito che è una guerra. Forse ho capito chi la vincerà. Vieni a raccontarmi di chi mi deve star lontano. Spiegami tutto della mia salvezza. Preoccupati che non abbia nessuno per mano. Voglio che tu stia almeno 2 metri da me. Vieni a raccontarmi di pubbliche elezioni. Fammi vedere la tua bella mascherina. Spiega a tutti le tue buone intenzioni. Ma voglio che tu stia oltre 2 metri da me. Mi costruirò altri sogni e un'altra terra. Mi costruirò un altro tipo di realtà. Forse avrò capito che è una guerra. Forse ho capito chi la vincerà. Adesso spiega la confusione delle tue norme. A quale punto siamo ormai arrivati? Quale sarà il passaggio più cruciale? Ma non voglio giudicare solo quello che vuoi tu. E adesso spiega quale sarà il destino, se potremmo un giorno ritrovarci, se potremmo ancora vedere il cielo, ma non voglio più sapere solo quello che vuoi tu. Mi costruirò altri sogni e un'altra terra.
e costruirò un altro tipo di realtà. Forse avrò capito che è una guerra, forse ho capito chi la vincerà. Forse avrò capito che è una guerra, forse ho capito chi la perderà.
Ancora una cosa, sempre restando con i tuoi progetti, ho letto anche che tra le cose che intendi fare c'è uno studio, una rielaborazione anche del materiale di un tuo concittadino, Lucio 48, cantautore di Mestre, che è scomparso ormai circa una decina d'anni fa.
Sì, allora Lucio è un musicista difficilissimo da... io, a parte un paio di canzoni, non riesco in realtà a recuperarlo nelle mie corde, nelle mie sonorità, per cui faremo queste due, anzi una è già pronta, una la studieremo. Purtroppo, tra l'altro, è venuto a mancare quello che era il braccio destro di Lucio, che è Piercarlo D'Amato, che in realtà era quello che componeva le musiche e con il quale noi negli ultimi 4-5 anni stavamo realizzando concerti, analizzando la possibilità appunto di fare canzoni sue. Dovevamo fare un disco di canzoni di Lucio 48, eccetera, ma purtroppo è venuto a mancare, per cui non lo so, adesso lascia un vuoto non indifferente, per cui non so se l'organizzazione riuscirà a riprendere senza di lui. Non lo so, non credo. Lucio 48 secondo me è molto interessante da ascoltare come musica. È molto pop come suono, non è neanche rock, ma è, direi, pop, lo definirei. Ha dei testi molto interessanti, le musiche a volte sono un po' complesse, non così semplici da ascoltare, però ha fatto dei bei dischi.
Se non ricordo male, ha vinto anche lo Target Tenco con il suo disco d'esordio, vero?
Sì, esattamente, ha vinto un Tenco, sì. Teniamo conto che Lucio 48 è quello che ha scritto il testo di Con te partirò,
infatti,
quello di Bocelli.
Senti, ma ecco, volevo chiederti ancora una cosa molto banale, la risposta è anche scontata, ma mi fa piacere comunque sapere. Sì. L'armonica bocca, che tu usi tantissimo, è per te molto più che un semplice mezzo per non dover fare, come mi diceva Luca Bonafini, la 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 dal vivo, ma è un vero amore, una vera passione.
No, allora a me la 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 non mi piace assolutamente, quindi non è quello il problema. Mi piace come suono. Non la usa quasi nessuno, e se vuoi uscire dall'anonimato devi fare delle cose strane. E l'armonica bocca, che è una cosa normalissima, in realtà al giorno d'oggi è vista come una cosa strana.
Sì.
E io mi diverto tantissimo a suonarla, mi piace tantissimo.
Senti, volevo chiederti una domanda, anche questa abbastanza scontata, se vogliamo. Cos'hai ascoltato di recente? Cosa ti piacerebbe consigliare a chi ci sta seguendo in questo momento?
Allora, io ho comprato ieri, che era già uscito da anni, l'avevo già sentito, ma l'ultimo disco di John Prine, The Tree of Forgiveness.
Molto bello.
Corto, ma molto molto bello. E poi ho comprato, ma devo ancora ascoltarlo, una trasmissione radiofonica, un concerto radiofonico, sempre di John Prine, sono due o tre dischi, mi pare. Poi ho preso La Torre di Babele di Bennato.
Forse il disco migliore che ha fatto, secondo me.
Sì, molto, molto bello. E poi ho ascoltato un paio di cose di Neil Young, credo, perché ho preso i vinili, per cui... Poi ho ascoltato Bluegrass, Flat and Scruggs, perché ho ascoltato l'ultimo disco di Molly Tuttle. È un disco molto, molto sereno, molto, molto tranquillo, molto melodico, suonato, neanche a dirlo, da Dio, perché...
Del resto è l'unica donna ad aver vinto l'International Bluegrass Music Award come chitarrista.
Sì. Poi c'è Billy Strings che suona assieme, quindi, voglio dire, è un disco che vale la pena ascoltare.
Io non l'ho ancora ascoltato, è un disco di bluegrass oppure comunque...
È tendenzialmente bluegrass, un po' più morbido, un po' più canzone folk, però con impostazioni chiaramente bluegrass, banjo, mandolino, dobro. e contrabbasso.
Hai detto che hai appena acquistato dei dischi, quindi questo significa che sei un ascoltatore piuttosto abituale?
Ma io ho ripreso a ascoltare musica da qualche giorno, perché io ero anni, non dico anni per carità, però quando sto ragionando sulle canzoni o quando sto lavorando sul disco io non ascolto. Mi danno fastidio i suoni, per cui non ascolto musica. Adesso ho ripreso così ascoltare qualche disco ogni tanto, e ripeto, gli ultimi sono questi che ho ascoltato.
Bene, senti, prima di salutarci vorrei che ricordassi come si fa a ritrovarti in rete.
Allora, la cosa più semplice è www.massimovalli.it oppure su Spotify o su tutti i social Massimo Valli. Su Spotify viene fuori proprio tutto, per cui si fa abbastanza presto. Comunque dal sito massimovalli.it si trova tutto. Facebook ci sono, credo di essere Massimo Valli /50, credo di essere il 50esimo Massimo Valli di Facebook.
Perfetto.
E poi lì ci sono tutti i vari link anche per Instagram o basta, perché non utilizzo altro, devo essere sincero, non sono proprio social al massimo.
Beh, già abbastanza comunque. Massimo, io ti ringrazio.
No, grazie a te, assolutamente.
È stato un piacere, speriamo di riuscire a trovarci di nuovo prima o poi, insomma.
Dai, sì, magari che so, andiamo al Town Svanzante il prossimo anno.
Sarebbe ora che io riuscissi ad andarci, speriamo che non lo facciano
sì.
In un periodo in cui sono in vacanza, come è capitato spesso in passato. Comunque, ti ringrazio, ti lascio ai tuoi impegni.
Grazie a te, no.
A presto, restiamo in contatto. E
assolutamente.
Aspetto il tuo prossimo album, che sono molto curioso di sentire.
Dai, ti manderò qualcosa, fatto qualche home record, così senti un po'
okay.
I suoni.
Perfetto, ti ringrazio.
Okay.
Grazie ancora.
Grazie mille.
A presto, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Raccontami se vuoi di odio, nostalgia. Parlami se vuoi di politica e società. Insegnami se vuoi la tua nuova strategia. Giustifica se vuoi la tua estrema sobrietà. Se fossi vicina magari ti ascolterei. Se fossi vicina magari anche ti capirei. Ma siamo lontani e per fortuna non è abbastanza. Ma siamo lontani. Se vuoi la tua foto venuta male, quella già sbiadita o quella in bianco e nero. Scartami se vuoi il tuo regalo di Natale. Spiegami se vuoi il senso del pensiero. Se avessi voglia magari ascolterei. Se avessi voglia magari anche ci penserei. Ma siamo lontani e lontano non è mai abbastanza. Ma siamo lontani. Insegnami se vuoi del vuoto senza niente. Spiegami se vuoi di morte o eternità. Dimostrami se vuoi la tua noia permanente.
parlami se vuoi della tua tranquillità. Se avessi tempo magari ti ascolterei. Se avessi tempo magari anche ti capirei. Ma siamo lontani e per fortuna non è abbastanza. Ma siamo lontani. Magari spiegherai che è tutto preparato e magari insegnerai come fai a scappare da quello che da sempre è stato organizzato, da quello che a volte ti toccherebbe fare. Se il caso magari ti parlerei, se fosse il caso magari anche ti spiegherei che siamo lontani e lontano non è mai abbastanza, che siamo lontani e lontano non è mai abbastanza.
Regalo di Natale è l'ultimo brano ricavato da Senza avere un orizzonte, quarto e più recente CD del cantautore veneziano Massimo Valli, che oggi è stato ospite di questo programma. Purtroppo non sono riuscito a farvi ascoltare un paio di tracce perché molto lunghe e non c'era più tempo per farlo. La prossima settimana avremo come ospite il violinista e polistrumentista Claudio Merico, metà di un affascinante progetto di world music denominato Carcum Project, a cui si deve di recente un pregevole secondo album dal titolo Saira, che sarà uno degli argomenti, ovviamente anche il principale, del prossimo appuntamento con Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17:30 con replica a partire dall'una di notte. Adesso però devo veramente concludere, ma non prima di avervi ringraziato per l'ascolto e augurato, come da mia abitudine, un buon proseguimento di giornata e una buona serata.